possiamo parlare un po' delle notizie in America riguardo alle future elezioni, particolarmente di Trump, Donald Trump. C'è il giornale che dice: Donald Trump pledges to expel pro-Hamas immigrants and ban Muslims. Protect our own country, he says.
Allora, Donald Trump dichiara di volere espellere gli immigranti pro Hamas e di bandire i musulmani per proteggere l'America. Allora, io ho già spiegato in passato, no, che quello che succede in America, ci sono le sinistre che non gli interessa niente dell'America, vogliono l'egemonia mondiale. È un po' come questo Papa che non gli interessa niente della Chiesa Cattolica, vuole l'egemonia sull'ecumenismo e fare il grande capo della religione mondiale che gli interessa della Chiesa Cattolica. Lui è gesuita. Gesuiti non sono mai stati cattolici, solo gesuiti. E adesso questo addirittura è un gesuita Pachamama. E poi le destre invece sono leggermente meno malvagia, non troppo, insomma, loro ufficialmente gli interessa il bene dell'America, invece le sinistre gli interessa l'egemonia mondiale, cioè l'internazionale socialista, tutte queste cose qui, no? E allora la vittoria di Trump o del suo opponente di sinistra deciderà se le cose miglioreranno o peggioreranno in America. Perché questi qua che sono falsamente chiamati democratici, tra virgolette, che non hanno idea cos'è la democrazia ovviamente, è solo un bel titolo, mirano solo al loro nuovo ordine mondiale, dicevo, all'immigrazione selvaggia, la vogliono. Vogliono portare il caos, come le sinistre in Italia, insomma. Adesso sono calmate poco, ma sono state le sinistre che hanno aperto le porte del caos in tutta Europa. Quindi queste qua, queste sinistre mirano solo al nuovo ordine mondiale, va bene? Vogliono globalizzare il mondo. A questa gente non importa neanche il bene della loro nazione, in questo caso l'America, degli americani. A loro interessa il mondo. Loro hanno la visione mondiale, questi anticristo. E credo che se Dio permetterà a questi falsi democratici di vincere di nuovo in America, come è successo con Obama, con Biden, sarà solo perché Dio non vuole più rallentare il loro cammino verso la loro autodistruzione. Cioè l'America è in rotta di collisioni, diretta alla distruzione. Ora Dio può rallentare questo, lui può farlo. Oppure può lasciarli andare, vuol dire che è arrivato il tempo della fine. Guarda, Proverbi, mi dai Proverbi, c'è una scrittura qua, 28-17.
Proverbi 28:17. L'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà sino alla fossa, nessuno lo fermi. Proverbi 28:17.
C'è il tempo che Dio rallenta la corsa del male e c'è il tempo invece che Dio li lascia andare, come la Germania di Hitler. Non c'è niente da fare, dovevano mettere in pratica la loro utopia nazista. E dopo hanno capito che era sbagliato, adesso ne stanno provando un'altra. Adesso vogliono quello che la Germania ha fallito in Germania, adesso loro vogliono fare a livello europeo.
E
Stanno
Dio,
germanizzando l'Europa.
come dici, Dio a volte rallenta il male, altre volte lo ferma, altre volte lo lascia libero il male. E questo dipende da cosa? Cioè, io sto pensando alle profezie. Lo fa in base alle profezie che devono essere adempiute o c'è qualche altro?
Beh, non è che vengono fatte in vista delle profezie.
Allora?
Hai capito? Le profezie profetizzano quello che gli uomini scelgono, quello che gli uomini vogliono, il male che loro desiderano e Dio lo profetizza. Ma non è che il mondo va a catafascio perché dobbiamo adempiere le profezie. Ma
È al contrario.
perché Dio ha fatto le profezie così terribili? Non è così, è il contrario. Le profezie profetizzano quello che gli uomini scelgono. Va bene, e allora se dovesse vincere Trump, io vedo che è come se Dio, il che è improbabile, cioè lui c'è la maggioranza è con lui, a occhi chiusi dovrebbe vincere, però ci sono i media che sono contro, c'è le banche che sono contro, il Pentagono che è contro, E lui vuole aiutare veramente l'America. Quando lui è stato presidente per 4 anni, l'America non è mai stata così bene. Lui ha fatto in modo che non scoppiasse nessuna guerra. Appena è arrivato Biden, subito guerra in Ucraina. E adesso qui a spalleggiare Israele per un'altra guerra. E lui stanno provocando l'Iran, e stanno provocando la Corea del Nord. Insomma, se per questi qua fosse, ci sarebbero 10 guerre. Cioè, è vero che Dio lascia i popoli votare come vogliono, certo, come ha permesso per esempio ai tedeschi di eleggere Hitler, il capo del suo partito. Ha vinto le elezioni per un voto Hitler. Quindi non era un plebiscito. Ma è anche vero che nonostante Dio rispetta il voto dei popoli, e li rispetta veramente, il più possibile, ma è anche vero che quando è necessario Dio interviene nei popoli, nelle nazioni. Per cosa? Per mettere il suo limite al potere del diavolo. Io ho pregato su queste cose, ok? E ci ho dato anche delle scritture. Perché Dio dà da una parte la libertà d'arbitrio ai popoli di votare, ma lui si riserva il diritto di fermare quando il diavolo se ne sta approfittando della libertà di Dio.
Però il diavolo si approfitta sempre.
Sì, però Dio lo tiene alla catena, come il cane che abbaia però è legato alla catena. E quando, come a volte, per esempio, gli spiriti possiedono una persona, danno un cancro, sì, hanno il potere di farlo, e le persone muoiono di cancro quando non sono sotto la protezione di Gesù Cristo, quando non vanno da Dio, quando non crescono nella fede, però pregando senza dubitare guarisci dal cancro. Noi abbiamo visto migliaia di guarigioni, quindi lo sappiamo che basta credere con tutto il cuore.
Cioè, tu vuoi dire che il mondo che non vuole Dio sta raccogliendo quello che ha seminato, però ci sono momenti quando Dio interviene e ferma il male perché è troppo, o lui decide per qualche motivo che è il momento di intervenire.
Dio dà la libertà, sì, così, Dio dà la libertà, però si riserva il diritto di intervenire e rallentare la corsa del mondo, che altrimenti a questo punto il mondo si sarebbe suicidato già diverse volte.
Quello è vero, sì.
Guarda, io qua sono andato a cercare, ho trovato un paio di articoli dove mostra che il mondo si sarebbe già suicidato, certo, a livello atomico. Dio è intervenuto.
Sì.
Ma perché Dio non dà la libertà? Perché il mondo è troppo imbecille, troppo stolto.
È vero.
Gli dà un po' di libertà, cosa la usano? Per farsi le atomiche.
È vero, sì.
E allora Dio interviene e dice, ok, avete fatto le atomiche? Sì, le vorremmo usare. Alt. Decido io quando dovete usarle. Usare ve le farò usare se così tanto lo volete. Ma decido io, dice Dio, quando. Infatti vediamo in Apocalisse, c'è una profezia lì, Apocalisse 9, che dice che l'anticristo, il diavolo, ha bisogno che i suoi eserciti attraversino l'Eufrate. Però non possono attraversarlo perché sono troppo, sono 200 milioni. È scritto Apocalisse 9. E allora cosa dice? Allora bisogna asciugare l'Eufrate, perché così almeno i 200 milioni di soldati con tutta la loro baraonda di carri armati eccetera devono attraversarlo, i ponti non ne parliamo neanche. E allora Dio permette al diavolo di asciugare l'Eufrate, ma però in che modo glielo permette, Angela?
Non lo so. With the drought.
Go to Revelation 9,
Revelation.
Where it says the four angels bound at the Euphrates, which are bound to dry the river.
Apocalisse 9:14. La voce diceva al sesto angelo che aveva le trombe: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate.
Quattro angeli legati.
E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese, quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini.
Allora,
Apocalisse 9:14-15.
Allora, preparati per quel giorno, quel mese, quell'anno, cosa dice? Anche il minuto. Il minuto non lo dice?
quasi.
Cioè, che cosa sto cercando di dire? Frate Giuseppe, ti puoi spiegare, per favore? Voglio dire che sì, il diavolo avrà potere, sarà autorizzato ad attraversare il fiume sarà asciugato, eccetera. Ma lo decide Dio quale sarà il giorno, l'ora, l'anno, il mese.
Perché questi sono angeli e demoni.
Sono demoni.
Cioè, è l'opera del diavolo questo.
È logico, mica Dio tiene i suoi angeli legati, scusa.
Ma è Dio che decide quando?
Dio però decide quando slegare i quattro demoni.
Ok, è bello questo, sì.
E allora asciugano l'Eufrate, i 200 milioni, perché c'è scritto lì, sono 200 milioni, attraversano l'Eufrate, l'Eufrate dov'è? A nord di Israele. Entrano in Israele in una zona che avete sentito parlare, vicino a Nazareth, Armageddon, e si piazzano lì, però non possono attaccare Gerusalemme. Perché, Angela? L'abbiamo detto molte volte.
Perché l'America è ancora in piedi.
Perché l'America è ancora in piedi.
Sì.
E l'America ha tutte le sue portaerei lì che brulicano il Mediterraneo, fanno la spola tra Napoli e Israele, avanti e indietro, e quindi non può muoversi, perché i missili atomici americani sono di guardia a Israele, come lo sono adesso. Biden ha appena mandato due portaerei atomiche cariche di missili atomici a proteggere Israele nel caso Iran dovesse decidere di attaccare, che può ancora deciderlo, e mandare una caterva di missili contro Israele. Ed ecco che le portaerei e le navi di scorta aiuteranno Israele a buttare giù i missili. E speriamo bene. Vabbè. Abbiamo una sorella lì, Dora, Dio la benedica, preghiamo sempre per lei. Ad Haifa, lei dove è? Ad Haifa. Dio la benedica. E ecco, allora, posso tornare al punto qua?
Sì.
Allora. Allora, stavo dicendo che Dio dà la libertà da una parte all'uomo di scegliere, sì, possono eleggersi il loro Hitler, possono fare la prima e la seconda guerra mondiale, potranno fare la terza, perché? Perché Dio ha dato, dice il salmista dice, il cielo appartiene al Signore, la terra l'ha data agli uomini. E allora, però quando il diavolo esagera, il Signore dice alt, stai uscendo dal tuo limite, oppure gli dice non è il tempo ancora. Guarda, lo vediamo nel libro di Giobbe 1:12, quando Dio dà i limiti a Satana, è come quando il diavolo cerca di uccidere, ti dà un cancro, ti dà una malattia, però come questa sorella ha pregato, abbiamo detto prima la testimonianza, ha pregato ed è guarita, perché il diavolo non era autorizzato ad ucciderla. Va bene, perché? Perché i nostri 100 fratelli e passa, quanti sono? 100 erotti? 100. Hanno pregato, abbiamo pregato, e il diavolo non ha potuto ucciderla. Perché? Perché noi la amiamo.
Amen.
Non puoi ucciderla. Perché? Perché nostra sorella. Noi siamo tutti qui di guardia, uno per tutti, tutti per uno.
Amen. Nel nome di
Hai
Gesù.
Hai trovato Giobbe 1:12?
Sì, trovato. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stender la mano sulla sua persona. Giobbe 1:12.
Cosa leggi qua?
È il fatto che Satana vuole attaccare Giobbe e distruggerlo, e Dio dice, va bene, puoi metterlo alla prova, a vedere se lui ancora crede in me, però solo quello che possiede puoi toccare, non puoi toccare la sua persona. Dio mette un limite.
E poi Satana torna all'attacco, Giobbe 2:6.
Giobbe 2:6, il Signore disse a Satana, ebbene, egli è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita. Giobbe 2:6.
Capito? Quindi, che Dio diceva al diavolo, guarda, hai visto il mio servo come fedele? Dice, ah, pelle per pelle, gli fa il diavolo, tocca il suo corpo e vedrai se non ti maledice in faccia. Infatti, guarda la moglie, la moglie fa... Sai che la moglie faceva eco a Satana?
Ah, sì?
E la moglie va da Giobbe, in Giobbe capitolo 2 all'inizio, e gli fa, ancora stai confidando in Dio? Ma che è? Appartiene a Radio Blast per caso? Maledici Dio e muori.
Oh my gosh.
Me lo leggi quello? Cortesia? Ha capito che mogliettina che aveva questa qua? Dio ci liberi da queste mogli o mariti.
Dove la trovo questo? Giobbe 1?
All'inizio, le prime 2, 3, 4 scritture. Giobbe 2, Giobbe capitolo 2 all'inizio.
Verso 8. Sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità?
Ma sei impazzito, ma non vedi che tutti nel mondo bestemmiano, tu sta lì a fare il santo.
Ma lascia stare Dio e muori. Giobbe 2, 8 e 9.
Ma questo è il nome di Diodati?
Riveduta.
Riveduta.
E Giobbe dice: tu parli da donna insensata.
Sì, senti, va bene. Passa dalla Riveduta alla Diodati, per cortesia, mi sa che qui l'hanno. Questa qui non l'hanno mica indovinata troppo.
Ah, ok. Job 2, verse 9. Allora sua moglie gli disse: rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Giobbe 2, 9.
Sì, maledici Dio e muori, capito? E Giobbe gli fa: pezza di disgraziata, come che gli ha risposto?
Tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male?
Capite? Quindi il diavolo andava da Dio e diceva: vedi, adesso qui bisogna aumentare la dose, tormentarlo di più. E Dio, siccome Giobbe aveva qualche... non è che Giobbe era così perfetto, infatti il suo problema era, diciamo, la presunzione, la sua idea. E, insomma, aveva qualche spirito da spremere fuori prima di arrivare al regno di Dio, cosa per cui Giobbe era molto, fu molto grato. Si presentò al regno di Dio perfetto, quasi perfetto. Allora, hai capito cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che Dio mette limite. Per questo dico, fratelli, non dobbiamo preoccuparci troppo del diavolo, un poco, ma ricordiamoci che Dio è in controllo, sopra la bufera, sopra la tempesta, sopra i fulmini, sopra i tuoni. Sopra, come quando io ho preso quell'aereo a Bruxelles per andare a Venezuela, l'aereo saliva, io venivo da Milano col treno, tempo da cani, nuvole, pioggia, sai, il classico inverno milanese. Il fatto è che è diventato, fino a Bruxelles arrivava. Salgo sull'aereo e l'aereo parte, cioè, pioveva, piovigginoso, nuvole nere. E l'aereo saliva, brutte, non vedevo niente, solo brutte nuvole. A un certo punto l'aereo cosa fa? Sa cosa fa l'aereo? Sbuca fuori dalle nuvole. Oh, un paradiso, sole! Le nuvole sotto erano di diamante, argento, brillava. Ho detto, urca la peppa! Che bello qui! E via così fino a Cuba. Sono andati a Cuba, era un aereo flot. Ah, grazie Signore. Beh, questa è un'altra storia, non voglio entrare lì. Insomma, in poche parole, Dio è sempre un passo più avanti del diavolo. Guarda, qui c'è due notizie giornalistiche che ho detto prima, di occasioni evitate di guerra nucleare mondiale, dove Dio ha messo un ostacolo affinché lo stolto uomo non distruggesse il mondo in cui vive. Lo leggiamo?
Sì.
Allora, guarda, qui c'è il primo articolo. È una rivista che si chiama www.disarmo.org. Ma lo leggi tu, per favore, che tu c'hai una bella voce.
Stanislav Petrov, l'uomo che ha salvato il mondo. Il 26 settembre 1983, Stanislav Petrov, tenente colonnello dell'esercito sovietico, ha il turno di notte. Nel bunker Serpukhov 15 deve controllare i dati che vengono inviati dai satelliti che spiano i movimenti degli armamenti statunitensi.
Questi qua si vogliono così bene, America e Russia, che si in continuazione si guardano.
D'un tratto i suoi schermi gli indicano che 5 missili intercontinentali sono partiti da una base USA nel Montana.
5 missili atomici, presumibilmente atomici, sono partiti.
Petrov sapeva benissimo ciò che deve fare nel caso di un attacco nucleare preventivo da parte degli USA. Sa che dopo la comunicazione ai superiori partiranno missili balistici sufficienti a distruggere obiettivi strategici in Inghilterra, Francia, Germania Ovest e Stati Uniti. Era un periodo di grandissima tensione tra le due superpotenze.
E nell'83, piena guerra fredda.
Ma Petrov non era convinto. Perché solo 5 missili? Sapeva quale fosse il suo compito, ma pensò che un attacco preventivo
non era sufficiente 5 missili.
Tale da scatenare la terza guerra mondiale per di più atomica, non sarebbe mai potuta partire con soli 5 missili.
Esatto.
E nello spazio di pochissimi secondi prese la decisione più importante della sua e delle nostre vite.
Wow.
Interpretò il segnale come un errore del satellite. Gli storici scrivono che ciò che il satellite sovietico interpretò come il lancio di 5 missili balistici intercontinentali dalla base del Montana era in realtà l'abbaglio del sole riflesso dalle nuvole. In questi ultimi anni il tenente colonnello Stanislav Petrov ha ricevuto molte onorificenze nel resto del mondo, ma non in patria.
Infatti in patria fu degradato e punito.
Amazing.
Perché doveva schiacciare il bottone e rispondere ai missili.
Ai, ai, ai.
Cioè, però... cioè infranto le regole, salvato il mondo, però secondo le regole non doveva farlo.
Però come fai in pochi secondi a prendere una decisione così importante?
C'è,
in pochi secondi?
Guarda, due parole, Spirito Santo.
Ai, 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 ai.
Il Signore, ultimately, alla fine, il Signore tiene un occhio su questo disastro di mondo. Grazie a Dio, se no non ci saremmo. C'è un altro articolo?
Sì.
Il Post?
Il Post. Dice, l'ultima volta che sfiorammo ed evitammo una guerra nucleare. Il 22 ottobre il presidente Kennedy annunciò che erano stati scoperti missili nucleari sovietici a Cuba e che la risposta scelta, dopo aver valutato un'invasione o un bombardamento dell'isola, prima che i missili fossero attivi, la risposta sarebbe uno blocco navale, definito quarantena. Il momento più rischioso arrivò il 26 ottobre, quando una nave da guerra americana rilevò un sottomarino sovietico in rotta per Cuba e sganciò alcune bombe di avvertimento. Gli americani non lo sapevano, ma il sottomarino sovietico era armato con 15 testate nucleari. Si trovava a corto di aria ed era circondato da navi da guerra americane. Il comandante russo ordinò che venissero armate le testate nucleari. Ma il suo secondo, Vasily Arkhipov, lo convinse all'ultimo momento ad emergere senza sparare. Il direttore dell'archivio di Stato americano scrisse nel 2002, quando l'episodio fu rivelato al pubblico, così: un tizio di nome Vasily Arkhipov ha salvato il mondo.
Wow.
Wow, sì, wow,
perché quello
wow.
Là stava, quello là da torni di armare le testate atomiche.
Sì, perché era circondato dal nemico, quelli hanno già inviato alcune bombe di avvertimento.
Cioè, quello era il comandante in capo del sottomarino atomico, mm-hmm, ordinato, e il suo secondo inferiore di grado l'ha fermato.
Sì.
Immagina se lui sarebbe stato uno, sai, uno che dice sempre di sì a tutti, no? Sì, signore, come lei dice.
Il secondo?
Invece lo Spirito Santo lo ha usato per dire alta, 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 calma.
Amazing.
E come vedi, il Signore, e questi sono solo due esempi che ho pescato così, ma ci sono altre situazioni che il Signore interviene, mm-hmm, perché l'uomo è troppo stolto. Dio non ha creato l'uomo perché possa disporre, non può gestire le armi atomiche. Guarda che succede al mondo. Non può gestire un multinazionalismo, gente che si siede in cima a una piramide di soldi. Non li possono gestire. Faranno morire una parte di pianeta perché loro devono mettere nelle banche tutto da ammuffire, così che quando muoiono, invece di avere un triliardo, ce ne hanno due. E allora Dio si riserva il diritto di avere l'ultima parola. Guarda, io ricevo lettere di amati fratelli che sono preoccupati di quello che succede nel mondo a opera dei figli del diavolo. E io voglio dire, non preoccupatevi. Dio è in controllo. Il diavolo non può nulla contro chi di noi guarda il Signore. La fede è come il piccolo seme di mostarda, che è proverbiale, può spostare le montagne più grandi di paura, problemi, attacchi del nemico. E oltre a questo sono convinto che se da una parte Dio dà all'uomo la libertà di scegliere, anche nel male, dall'altra Dio si riserva il diritto, come grande creatore, di limitare le scelte dei malvagi, che vanno al di là del suo permesso. Angela, Giobbe 5, per favore, dal 9 al 15.
Giobbe 5, 9. A lui che fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie innumerevoli, verso 11, che innalza quelli che erano abbassati e pone in salvo gli afflitti in luogo elevato, che sventa i disegni degli astuti, sicché le loro mani non giungano ad eseguirli.
E prende gli abili
nella loro astuzia, sicché il consiglio degli scaltri va in rovina.
Wow.
Di giorno essi incorrono nelle tenebre, a mezzogiorno brancolano come di notte, ma Dio salva il meschino dalla spada della loro bocca e il povero dalla mano del potente. Giobbe 5, 9 a 15.
Sto applicando questo al prossimo voto americano, vediamo se Dio interviene. Sto cercando di dimostrare che Dio può intervenire e cambiare il voto.
Quindi durante le elezioni, quando Biden ha vinto, tu pensi che Dio non ha intervenuto?
Dio non è intervenuto. Mm-hmm. E può essere per diversi motivi. Per esempio, l'America non è degna dell'intervento divino. Infatti, quando l'America sarà distrutta con le atomiche, Dio non interverrà per salvarla, anzi sarà un giudizio di Dio. Come l'America di oggi, anche la Germania nazista aveva il migliore esercito del mondo. Come l'America di oggi, anche la Germania nazista era astuta, preparata, armatissima e soprattutto malvagissima.
Sì.
Dio non ha mai dato al diavolo e ai suoi seguaci il diritto di scegliere fino a poter distruggere il mondo. Ha dato solo loro il potere di costruire le armi per questo, ma fino adesso Dio non gliel'ha fatte usare, che alla fine della storia decide Dio su certe cose. Allora, come creatore, Dio si riserva il diritto di essere più scaltro e saggio del maligno, e Dio fa sì che il diavolo cada nei suoi propri inganni, che si impicchi chi sulla sua stessa malvagità. In 1 Corinzi 2, capitolo 2, dice: se i principi di questo mondo avessero saputo questa verità, non avrebbero crocifisso il Signore della salvezza. Mm-hmm. E allora perché Dio l'ha permesso? Perché era l'unico modo per salvare noi. Ma se il diavolo avesse saputo cosa stava facendo, che ci stava sparando sui piedi, non avrebbe fatto crocifiggere. Vediamo questo anche in Primo Re, Primo Libro dei Re, capitolo 22. Il profeta Micaia dice al malvagio re di Israele, Angela, Primo Re 22, 23, 38, ce l'hai?
Sì. Ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma il Signore ha pronunziato del male contro di te.
Ecco, messo qui degli stralci, va bene, 26.
Il re di Israele disse,
vai, il 27.
Rinchiudete costui in prigione, mettetelo a pane e acqua finché io torni sano e salvo.
Capito? Allora il profeta avverte il re di Israele che Dio, perché lui sta ascoltando i suoi profeti e tutti gli dicono vai a combattere, tu sei grande, tu vinci.
Okay.
E il profeta Micaia dice no, guarda che il Signore ha messo spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti. Mm-hmm. Ma il Signore ha pronunziato del male contro di te, un po' come i falsi profeti di molte chiese oggi. Viene il rapimento segreto, tutti sono falsi profeti.
Quindi Micaia...
Il Signore permette a questi falsi profeti di ingannare delle chiese che sono fuori binario, come questo re di Israele.
Micaia diceva al re di non andare in guerra?
Sì.
Diceva di non andare?
Sì, infatti, sì, sì. E invece gli altri dicono, no, vai a combattere che vincerai, guarda, Dio è con te. E Micaia dice, no, Dio non è con te. Non andare a fare questa guerra. E infatti vai al 28.
Micaia disse, se tu torni sano e salvo, non sarà il Signore che avrà parlato per bocca mia. E aggiunse, udite questo, popoli tutti. Primo Re 22, 23 a 38.
Capito, verso 27 il re dice, chiudetelo in prigione a pane d'acqua finché io non torni sano e salvo. Mm-hmm. Micaia gli dice, se torni sano e salvo, allora non sarà stato il Signore che avrà parlato per bocca mia. Quindi come dire, se tu torni sano e salvo, mm-hmm. E allora io sono un falso profeta. Va bene, attenzione ai falsi profeti delle chiese di oggi. Va bene, sì, le chiese protestanti oggi sono piene di falsi profeti che ingannano le chiese dicendo loro che ci sarà un rapimento prima della tribolazione, quindi dormite. E poi dice il nuovo Vangelo sia il Vangelo dei soldi, della prosperità. E se sbagliamo? E se sbagliamo, tranquilli, c'è la supergrazia. Supergrazia che perdona tutto a tutti. Bugie del diavolo. Non è vero. Ognuno dovrà pagare e sarà benedetto per la sua obbedienza oppure non lo sarà. Allora, lo stolto e malvagio re di Israele cosa fa? Parte per la guerra che il profeta gli aveva annunziato da parte del Signore di non fare. Cosa avvenne al verso 31?
Il re di Siria aveva dato quest'ordine ai 32 capitani dei suoi carri. Non combattete contro nessuno, piccolo o grande, ma soltanto contro il re di Israele. Primo wow. Re 22:31.
34. Un uomo...
Cioè il nemico ha detto non vi preoccupate di uccidere i soldati, solo il re?
Sì, voglio uccidere il re di Israele.
Ah.
Quello mi interessa.
Amazing.
Quindi non combattete, mirate a combattere contro il re. 34. Un uomo?
Un uomo scoccò a caso la freccia del suo arco e ferì il re di Israele tra la corazza e la falde. Perciò il re disse al suo cocchiere, svolta, portami fuori dal campo perché sono ferito. Ma la battaglia fu così accanita quel giorno che il re fu trattenuto sul suo carro di fronte ai Siri e morì verso sera. Il sangue della sua ferita era colato nel fondo del carro. Mentre il sole tramontava, un grido corse per tutto il campo. Ognuno alla sua città, ognuno al suo paese. Così il re morì, fu portato a Samaria e in Samaria fu sepolto. Quando si lavò il carro presso lo stagno di Samaria, in quell'acqua si lavavano le prostitute. I cani leccarono il sangue di Acab, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata. Primo re 22 da 31 a 38.
Amen, amen. Elia aveva avvertito che per via del male che Acab aveva fatto. Insomma, vediamo in tutta la Bibbia che alla fine è sempre Dio che decide l'avvenire, il futuro, la caduta dei malvagi, l'ascesa dei giusti, e così sarà anche per la presente malvagia America. In queste votazioni che si svolgeranno, perché le votazioni dell'America decidono se c'è guerra nel mondo o no, perché questi branco di pazzi hanno così tanti armamenti, non sanno cosa farne, stanno ammuffendo, li devono riciclare, le fabbriche di armi americane sono un branco di mafiosi che devono continuare a fare armi non possono mica fermarsi a guadagnare questi qua, e le armi si ammucchiano. E loro devono, ci serve una guerra in Ucraina, serve una guerra in Israele, di qua e di là, magari venisse una guerra con la Corea del Nord, così che almeno guadagniamo, cioè questi figli del diavolo sono. Guarda, avvenne un tempo in Israele che Dio usa un uomo, Giona, vedi il libro di Giona, per dare a Ninive un segno di 40 giorni prima della sua distruzione. Ninive si pente. E così io credo che Dio ha usato un uomo, Trump, uno pieno di manchevolezze, problemi, mancanze di virtù e di fedeltà matrimoniale. Ha usato quest'uomo per dare un messaggio all'America di come doveva essere governata un po' più cristianamente, con saggezza anche politica, e in un certo senso io vedo che Trump è stato come un segno per l'America, un segno perché lui era contro l'aborto, contro l'ateismo, le perversioni ABCD, eccetera, e tante altre cose, ci siamo capiti?
Sì.
Perché c'è la censura, Quindi ora è giusto che gli americani scelgano tra il bene e il male il loro destino. Quindi è giusto che votino, e se permetteranno un altro voto truccato, come hanno fatto con Biden, facciano pure, avranno quello che si meritano. Trump aveva spinto per la pace e non aveva accettato di fare la guerra con l'Iran quando l'occasione si presentò, cioè quando l'Iran aveva abbattuto un costosissimo drone aereo americano, cosa per cui gli avversari iraniani lo rispettarono molto a Trump e si mantennero calmi per lungo tempo, vedendo che Trump poteva fare un atto di guerra, e invece Trump, misurato il contrario di Biden, non lo fece, non fece rappresaglia. Trump, un cristiano. Ma ora Biden, con il suo difendere solamente Israele, ignorare i palestinesi, sta provocando tutto il mondo, a iniziare dall'Iran, che potrebbe scendere in guerra. Cosa che bisogna pregare che non avvenga. Dai giorni di Trump ad oggi, non mi sembra che la nuova Ninive, cioè la malvagia America, si sia grandemente pentita. Anzi, peggio, ha persino iniziato altre guerre. Dio è contro tutte le violenze, contro tutti i morti, le sofferenze degli innocenti, ma Dio sa che ci sono dei diavoletti che solo a motivo di potere territoriale e potere finanziario studiano a tavolino guerre e le sofferenze degli altri. Lo hanno fatto a Madia nel 2014, Ucraina, e credo che lo abbiano fatto di nuovo adesso in Israele, i soliti sospetti, i caproni del nuovo ordine mondiale. Credo che questo attacco di Hamas sia stato fatto, permesso a tavolino, come un piano, come le due torri gemelle, che si dice troppo, si dice che lo hanno permesso a bella posta per andare a iniziare le guerre in Afghanistan, in Iraq. Ma Dio rovescerà, come sempre, i loro mali su di loro, sulle loro teste. Avvenne con Hitler, che finì suicida e bruciato nel bunker. Lo sarà per tutti i nemici della verità. E la verità è sempre Gesù. Angela, un passaggio di scritture?
Sì.
Salmo 37, dall'1 al 40. Ti ho dato degli stralci lì, per gentilezza, me li leggi.
Sì, Salmo 37.
Non adirarti.
Non adirarti a causa dei malvagi, non aver invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde.
Andiamo al 9.
Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra.
Alleluia, sapete chi possederà la terra? Non questi malvagi che fanno le guerre, ma quelli che le subiscono.
Ancora un po' e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava
e non ci sarà più.
Ed egli non ci sarà più. Amen. Gli empi hanno tratto la spada e teso il loro arco.
La loro spada entrerà nel loro cuore, i loro archi si spezzeranno.
Gli empi periranno. I nemici del Signore, come grasso d'agnelli, saranno consumati e andranno in fumo.
Allora allontanati dal male, fai il bene. Dimorerai nel paese per sempre, ma la discendenza degli empi sarà sterminata.
34. Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come l'albero verdeggiante sul suolo natio.
Ma poi è scomparso. Ed ecco! Non c'è più. L'ho cercato, ma non si è più trovato. Osservo l'uomo integro. Considera l'uomo retto, perché l'uomo di pace avrà una discendenza.
Ma tutti i malvagi saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia.
Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dagli empi, li salva. Perché? Perché si sono rifugiati in lui.
Salmi 37.
Come?
Salmi 37 è anche da memorizzare, questo è molto incoraggiante.
Sì. O Israele, spera nell'Eterno. Amen. Alleluia.